per dire che il rovescio, l'uomo da altri, eccetera, insomma. Però il desiderare, da cui è venuto poi il latino concupiscentia, un'altra traduzione convenzionale nostra, la concupiscenza, è venuto da lì, da quel desiderare lì, che non significa tanto il desiderio nel senso italiano del termine, cioè la trazione, che è qualcosa di istintivo, ma significa invece qualcosa di intenzionale, di progettato e di perseguito volontariamente, intenzionalmente, e che sarebbe meglio traducibile invece che con desiderare, che è ambiguo in italiano, con insidiare.
Però sempre la donna ad altri. Quindi il problema è lì e soprattutto rovinare una famiglia.
Sì, ma la donna ad altri, nella cultura patriarcale, la donna è o del marito o del padre. Sposata è del marito, non sposata è del padre. C'è solo queste due possibilità nel retroterra a cui ci riferiamo.
Quindi nella donna ad altri c'è anche l'idea della ragazza?
Sì, e nel desiderare c'è precisamente, soprattutto nella traduzione greca negli 70 è diventata visibilissima. San Paolo, quando comincia con la traduzione, è trasparente, eclatante nella lettera ai Romani, capitolo 7, soprattutto nella traduzione greca dei 70, nel desiderare c'è precisamente quell'uso, quella concezione, quello sentimento del sesso e quindi dell'altro sesso come terreno di conquista, di cattura, di caccia. Per cui è vero che non tanto all'epoca di Mosè, quanto nelle successive rimeditazioni, tra cui l'ultima traduzione greca, che è molto recente, di quel passo, perché anche nel testo dei Comandamenti ci sono due versioni, una è quella dell'Esodo, poi successivamente quella del Deuteronomio, che è una rilettura, una rimeditazione, quindi ci sono state poi altre rimeditazioni nei sapienziali, sono state altre rimeditazioni profetiche, ci sono state finalmente le rimeditazioni, per esempio, dalla traduzione greca della 70, quindi se la parola biblica è sempre stata parola meditata, parola ruminata, parola da vivere, è chiaro che c'è stata una continua evoluzione di senso. Allora, è corretto dire che già nell'Antico Testamento, inquadrando le cose così, se non all'epoca di Mosè, che è stato proprio il punto di inizio, non di un'evoluzione successiva, non è scorretto dire che della stessa pagina dei comandamenti, di quella stessa versione, di quello stesso termine lì, c'è stata una crescita di senso, uno sviluppo di senso, che è arrivato al termine, e San Paolo diventa chiarissimo, come in quel testo, è arrivato precisamente ad identificare il non desiderare con il peccato o l'idolatria, e quindi in questo campo quella che noi oggi chiamiamo la questione consumista o esonista. È vero che non è che questo orizzonte non ci sia stato e non sia. È proprio sulla base di una simile lettura del testo di questo comandamento, il nono, che Paolo riesce a inquadrare e poi ad affrontare la cultura ellenista, il modo come la cultura ellenista viene successo. Lui prende l'ispirazione dalle sue matrici bibliche, dice a Corinzi queste nuove parole. Il ventre per il cibo per il ventre, è una parabola per dire il sesso a quel consumato, risponde, scritto, e poi aggiunge, tu battezzato hai il corpo consacrato a Cristo. Un corpo consacrato a Cristo lo puoi prostituire. Come parole hanno come sfondo tutta questa roba qui. La lettera ai Romani, il capitolo 7, che commenta esplicitamente il non desiderare, ha questo sfondo qui. Quindi vuol dire che lui aveva già questo orizzonte dalla sua ispirazione biblica, chiaro chiaro. Del resto l'impatto con la cultura ellenistica già dall'epoca dei Maccabei aveva posto questi problemi, da due secoli prima, da quando cioè in Giudea, scandalizzando e distruggendo al punto tale le tradizioni dei padri da generare la guerriglia maccabaica come risposta, si era cominciato a costruire gli stadi, cioè le palestre alla maniera greca, e dove si careggiava alla maniera greca nudi, perché faceva passare di moda, diciamo noi oggi tra virgolette, la circoncisione, il senso del corpo, la teoria del corpo, che allora già quell'impatto rude lì aveva cominciato a porre il problema agli educatori religiosi del popolo. Ma noi come rispondiamo a questa qui? La nostra matrice, cosa si dice? Ed è probabilmente da là che si è poi approfondito molto di più anche il senso di quel corpo. Non a caso la traduzione dei 70 è avvenuta nella capitale dell'ellenismo occidentale, che è Alessandria d'Egitto.
Scusa, prima dicevo che c'erano stati diversi di questa mentalità negli Stati Uniti, mi viene in mente una cittadina di Paolo, che adesso l'ho ritrovata, mi sembra che in questo senso sembra quasi la traduzione della mentalità di Sant'Agostino, cioè la prima lettura del medico.
Prima
Corinzi 7. Ecco. Leggo un attimo, giusto perché mi fa sempre divertire quello che hai detto tu.
Sto bene.
Quando tu voglia le cose che mi avete scritto, le cose vuole l'uomo non poter la donna. Tuttavia, per il primo dell'impertinenza, ciascuno ha la propria voglia e la propria voglia. Quello che dicevo per
me. Una certa lettura di quel testo, certo, porta in quella remedium concupiscente. Certo, ha portato quella frase lì poi, ma qual è il senso di quelle cose lì? Questo è il punto. Quello è uno dei famosi passi biblici che prima vi accennavo, no? Che sono stati sospettati di questa influenza culturale, no? All'interno della Bibbia. Ma, vi dicevo poco fa, guardandoci bene, poi in realtà si scopre che non è così il senso di quelle parole. C'è qualche altro passo anche che è stato sospettato dello stesso genere di sospetto, però guardandoci bene, cioè facendo la lettura corretta o la corretta interpretazione, ci si accorge che non è così. Cioè lì il capitolo settimo della prima ai Corinzi va capito per quello che è, cioè una serie direttive settoriali per casi. Il genere di quelle frasi è la casistica. Ognuna di quelle frasi si riferisce a dei casi. Se non è capita così, ma generalizzata, come se fossero dei principi generali, chiaramente subito andiamo fuori strada. Se ne ha una lettura storta, corretta. Ora, una delle basi su cui è stata fatta una lettura scorretta di quel testo è precisamente generalizzando le frasi che si dicono. Cioè, come se fosse il testo del Genesi. Ecco, metto sullo stesso piano, accidenti, si vede benissimo che letto in questa maniera può nascere quell'equivoco là. Ma non è la stessa cosa, si tratta di un genere letterario casistico e come tale sono direttive singolari, per casi singoli, che sono quelle che si ponevano a Paolo quando da Corinto gli scrivevano qui c'è questo problema, qui c'è quest'altro, qui le cose sono messe così, come dobbiamo fare? Che significa la conversione in questo caso? Ora, la chiave di lettura principale del capitolo settimo è la casistica, quindi da individuare caso per caso che cosa vuol dire, a che caso corrisponde. E la seconda chiave di lettura corretta del capitolo settimo è l'ottica dell'emergenza escatologica sotto la quale si muove l'Apostolo Paolo scrivendo, cioè la sua convinzione, che emerge anche altrove, che le comunità cristiane dei suoi tempi e lui stesso stanno vivendo gli ultimi anni della storia e che quindi si sta camminando verso la fine dei tempi. Nel mezzo del capitolo settimo c'è quella frase famosissima, che è una chiave di lettura importantissima: la scena di questo mondo sta per passare. Quindi, se la casa brucia, se l'edificio è pericolante, di crolla, uno non si mette le radici, si prepara le valigie, si parte, quanto prima giunge l'ordine di sgomberare. Chiaramente in questa ottica qui, le cose che si dicono sul matrimonio e sull'investimento della propria vita in questa direzione vanno capite, perché altrimenti non si capirebbero. In questa ottica qui dunque si capisce bene che cosa vuol dire se lui dice: stando le cose come stanno è meglio non impegnarsi in rapporti che sono per loro natura abbandonare, che sono per loro natura caduti, che stanno per passare. Cioè, si capisce bene che lui dia nell'emergenza scatologica in cui lui inquadra il momento la precedenza nelle sue direttive ai suoi convertiti di Corinto, la precedenza al carisma e alla pratica della castità, o meglio, castità è un'altra parola mia, al carisma, alla pratica della verginità o del celibato per il regno dei cieli, quella scelta che lui stesso aveva fatto, come dice sempre nel capitolo 7. Vorrei che tutti foste come me. Ma perché? Non per abolire il matrimonio, chiaramente non sono frasi di carattere, come si dice, dottrinale, generale, sono di carattere direttiva immediata per la contingenza immediata. Allora, questa è una delle chiavi di lettura, e l'altra chiave di lettura è quella dei casi che lui li contempla in questo contesto dell'emergenza, cioè dell'imminenza della fine dei tempi. Considerando le cose in questo modo, allora si comprendono le sue direttive come direttive di emergenza. Di emergenza in questo senso, che dice: se le cose stanno così, quel che io vi consiglio è di non, chi è che non è sposato, di non mettersi in questa strada, perché questa strada è caratteristica della fase della storia che è transitoria e siamo alla fine. Uno non si mette a investire, ripeto, su un terreno che sa che crolla. Allora si capiscono frasi che altrimenti, poste sul piano generale, sarebbero addirittura contraddittorie poi con altre frasi di San Paolo stesso e della Bibbia altrove. Poi, quando dice, ad esempio, ad alcune categorie, ad alcuni casi del capitolo settimo, dice, come lì, che è cosa buona, sarebbe il meglio, stando le cose come stanno, per un uomo non impegnarsi con una donna, lo dice in questa ottica qui. Però, dice, anche se siamo agli sgoccioli, chi ha la sua donna o il suo uomo, non è il caso che adesso si metta a fare come se non ce l'avesse.
perché dopo, dice, l'esistenza del peccato che c'è in ogni uomo, se all'improvviso chi ha vissuto in una situazione coniugale, all'improvviso, con la scusa che sta per finire tutto il sistema vigente, sta per essere iniziato la palingenesi, il nuovo ciclo del mondo, se con questa scusa uno si mettesse a dire io non voglio sapere più niente di te, chiaramente cosa dovrebbe fare? Cosa succederebbe? Dice, no, succederebbe che prevarrebbe una gestione della sessualità che andrebbe a finire, sarebbe consegnare la persona che ti è stata affidata, consegnarla in braccio alla dominante cultura corinzia, che era appunto quella della porneia, del sesso oggettivo in quel modo. Quindi è nel contesto storico e nell'ottica dell'autore e nella casistica che egli sta affrontando, in un contesto di emergenza, che bisogna comprendere quelle frasi per capire che cosa voleva dire l'autore, perché altrimenti io non capisco più quando altrove lo stesso autore mi dice, ad esempio, che il sesso va inquadrato nella luce della consacrazione battesimale, come sempre nella stessa lettera ai Corinzi si dice, o come quando dice di fare dei propri corpi una liturgia di offerta a Dio. Lettera ai Romani, capitolo 12, primi versetti. Oppure, quando lo stesso autore addirittura mi dice, o perlomeno la sua scuola, la peggiore delle ipotesi, mi dice nella lettera agli Efesini che la coppia è il mysterium magnum, il grande mistero del Cristo e della Chiesa, è un accidente. Più grosso di così non si poteva dire. Lo stesso autore allora lì direbbe il contrario. Ci siamo. Ecco dove, ho fatto solo un accenno, bisognerebbe prendere in analisi il testo per vederlo meglio, ma ecco perché vi ho detto prima che ci sono alcuni testi biblici che sono stati accusati di una commistione di questo genere, ma guardati poi attentamente, non è vero, non ci sono cose di questo genere. Dice anche un'altra frase più brutta ancora, se non l'hai vista, un'altra ancora
peggio.
Un'altra che dice, è meglio sposarsi che bruciare. Come diciamo, se uno si deve buttare nel fuoco, è meglio che si sposi, cioè, è una soluzione di ripiego, di rimedio, ecco, insomma, come si dice, è una soluzione da pompieri. È ovvio che non possono essere così le cose. Se si sta un attimo attenti alle regole interpretative, questo è un discorso che anche qui abbiamo fatto molto fuori, soprattutto le prime volte, mi ricordo, che vale sempre per il nostro approccio alla vita. Se noi non abbiamo un pochino di alfabetizzazione al modo come si deve leggere, insomma, a leggere correttamente, a non fare degli svarioni di lettura, capire, nella Bibbia troppi ostacoli si trovano.
Purtroppo, dal punto di vista letterale, è facile capire l'idea di Dio con una leggerezza, è facile capire da una parte e dall'altra.
Sì, se manca
letteralmente è molto chiaro.
No, non è letteralmente, è letteralmente che si deve leggere nell'altro modo. Non è letteralmente, noi diciamo letteralmente, ma in realtà quello che vogliamo intendere non è alla lettera, è come la lettera la leggiamo noi. Facciamolo meglio, che non è la lettera, perché la lettera, cioè andare dietro al testo con attenzione, alla lettera proprio, viene fuori quello che dicevo io, cioè il contrario. modo di dire alla lettera significa poi in realtà come la leggiamo noi istintivamente o spontaneisticamente, senza cioè un minimo di attrezzatura. E quindi da, tra virgolette, analfabeti dal punto di vista dell'accesso alla Bibbia, ma purtroppo è una situazione che mi pare molto reale, quindi da lavorarci qui.
Quando parli di
No, io intendevo tutte e due le cose, perché avevo sottolineato prima l'accompagnatore e poi l'angelo.
Ecco.
No? Per accompagnatore lì si dice uno che sia pratico della strada.
Quindi è necessario secondo te?
No, secondo me, secondo se è vero quello che abbiamo detto, secondo quello lì, che è necessario. Una persona pratica della strada per una coppia, ad esempio, significa delle altre coppie, in primis, prima di tutto. Pratiche della strada. Da qui il fondamento biblico, chiamerei io, della cosiddetta pastorale familiare moderna, che non è moderna proprio per niente. No, dei moderni suggerimenti della consulenza, dell'assistenza, della movimento delle coppie, dei movimenti di coppia, insomma, uno pratico della strada. Beh, è ovvio, qui però stiamo facendo un altro racconto, qui è Tobia che parte con uno che l'accompagna, però se in filigrana il racconto di quel viaggio è il viaggio alla ricerca di, allora la necessità di un accompagnatore, di uno pratico della strada, diventa la necessità di un educatore, di un riferimento educativo, anche per il cammino, l'itinerario della coppia. Soprattutto perché quelle sono frasi emblematiche, come vi dicevo, no? Cioè, vanno lette in filigrana, va letta la filigrana, non solo la prima parte, questo è un libretto tra l'altro forte intenzionalità di questo genere.
Altrettanto potrebbe essere dentro il rituale.
Vabbè, vogliamo dire così, adesso in termini moderni, diciamo così, però il direttore spirituale di una coppia cosa significa? Sarebbe la domanda. Cosa significa il direttore spirituale di una coppia? Per un verso potrebbe essere uno che aiuta a scoprire la dimensione vocazionale e l'altra faccia della luna, cioè un esperto della rivelazione, o una persona che insomma, dirige in questo senso, che fa da bussola, o impara a leggere la bussola, che tra l'altro esiste, si è data come accompagnamento permanente. Ma dall'altra parte uno pratico della strada vorrebbe dire invece proprio delle altre esperienze di coppia. O no? Se la strada è quella, pratica della strada.
Però delle altre esperienze di coppia sono, secondo me, comunque limitate, cioè possono essere anche un grosso aiuto, ma possono anche essere un grosso rischio. Cioè, la persona con la coppia per essere accompagnata, cioè deve essere in sintonia, deve essere insomma ben conosciuta da colui o da colei il quale parla da
sì, sì, chiaro, perché per però fare la
difficilmente si potrà verificare tra cioè, una coppia di fidanzati, di sposi e un'altra coppia,
Sì, sì, ma qui si dice pratico della strada, non una coppia qualunque. Pratico della strada vuol dire chi ha fatto già la strada o conosce già dove si passa. Non vuol dire cioè alla pari, vuol dire un riferimento educativo.
Pare che sia molto più identificabile con un direttore spirituale, con un professore o con una persona che comunque ha una visione.
Questo per quanto riguarda l'ispirazione della rivelazione, sì, ma per quanto riguarda la spiritualità coniugale, no, è perché ognuno ha la sua vocazione. Io non ho la vocazione coniugale. Invece i coppie ce l'hanno, Io ho detto, il fondamento biblico dei moderni movimenti di assistenza, di accompagnamento delle coppie per il loro cammino, ho detto apposta perché esistono di vario tipo, ma uno pratico della strada. Non semplicemente l'assembramento tra coppie, chiaramente è come i ragazzi, no? Non è che un ragazzo con un altro ragazzo può farli da educatore, no? L'educatore è uno che conosce la strada.
E poi in fondo c'è anche il direttore spirituale che si deve accompagnare,
ripeto, se per direttore spirituale si intende uno che sa leggere, spirituale viene da spirito è colui che suggerisce o che ha scritto le scritture, che sa leggere, che sa fare discernimento con la bussola, benissimo, che allora può essere, non necessariamente, di solito è il ministro della parola che noi conosciamo, il direttore in questo senso è un prete, ma o un pastore di comunità, ma potrebbe anche essere qualcun altro, potrebbe essere un diacono, potrebbe essere una persona che abbia questo carisma all'interno della comunità. Insomma, un profeta, come si direbbe nei termini antico, neotestamentari e antico testamentari. Però, insomma, se per direttore spirituale si intende uno che sa leggere la bussola e indicare le strade, in questo senso, fare discernimento spirituale dello Spirito Santo che ha ispirato le scritture, eccetera, questa è una cosa che può identificarsi quindi per le coppie anche nell'assistenza pastorale, precisamente, come per ogni altra realtà della comunità cristiana, come per i giovani, come per altre cose. Però, se invece intendiamo un riferimento educativo nel senso di uno che conosce la strada di quella vocazione perché l'ha vissuta prima o con più grandi esperienze di cammino, questo sicuramente io lo vedo riconoscibile nelle moderne, giustissime produzioni del carisma e del ministero coniugale, cioè le coppie per le coppie. Lo vedo benissimo rappresentabile in questa. Per tutte e due le cose. Secondo me oggi si intende per direzione spirituale. E poi direzione spirituale è un riferimento educativo, quindi secondo di che cosa si. Io mi ricordo quando sono andato al mio primo, la prima volta che sono andato al convegno nazionale degli adulti. Sono andato appositamente nel gruppo di lavoro, nel gruppo di studio che riguardava la famiglia, e il ritornello dominante del gruppo, tra l'altro dai pastori, dai preti stessi, quel giorno mi fece impressione appunto da quanto era dominante, era precisamente questo. Noi preti non dobbiamo usurpare alle coppie i carismi della loro vocazione. E non si intendeva fare nel senso che si pretende di capire tutto, ma nel senso che nel fare movimenti spirituali per coppie c'è un ministero e un carisma della donna, come tale. E mi ricordo che mi fece impressione da quanto era insistito il ritornello in questa direzione. E quindi corrispondeva a delle esperienze più distanze che venivano dalla realtà, dalla pratica pastorale. Fuori del nostro orizzonte abitualmente, sì.
Così, allora mi viene il problema se anche ci sono proprio dei condizionamenti, oppure se anche effettivamente ci sono delle difficoltà proprio positive, non lo so, cioè filiale, non so, cioè è personale, insomma, così. Oppure ci sono, se vengono dei condizionamenti. Qui mi sembra che sia proprio naturale questo rapporto filiale. Io questa cosa qua non la sento.
Beh, naturale, naturale nel senso di il contesto in cui si viveva era quello della famiglia patriarcale. La famiglia patriarcale comprendeva insieme più nuclei familiari e più generazioni. Quindi era naturale in questo senso che era l'habitat della coppia di quei tempi era quello, ed essendo l'habitat, mentre adesso l'habitat naturale è esattamente il contrario, c'è una differenza, una distanza, c'è una come dire, un'estraneità nostra, no, questo discorso, che invece non era per niente estraneo in momenti, quei tempi. Però se si sente il bisogno in libretti edificanti come questo, di sottolineare questa cosa, vuol dire che ce n'era bisogno, non è che le cose si lavano tutte lisce come l'olio, vuol dire che quell'habitat lì aveva i suoi problemi. Tant'è vero che si ritiene necessario in questo libretto toccare, sottolineare quel tasto e addirittura tipico di questo libretto è coniugare il comandamento numero 4, parafrasare onora il padre e la madre con onora il corpo e la suocera. Qui si dice così. Se si dice così vuol dire che ce n'era bisogno, cioè che la situazione, pur essendo quella, non vuol dire che era favoriva automaticamente, vuol dire che c'era bisogno di sottolineare le cose. Dei rapporti familiari con cioè, questo genere, con la vecchia radice probabilmente psicologica o di psicodinamica dei rapporti tra coppie giovani e suoceri. E quindi esistono dei tempi nonostante la diversa matrice istituzionale, culturale, oppure proverbiale, no? Il discorso della cuore, un sentito verde, vuol dire che corrisponde ad un'esperienza universale. No. Ciò che corrisponde ad un'esperienza universale ha delle cause universali. E cioè non dipendono dalla matrice culturale principalmente, o dalla matrice culturale base, ma altre volte, che ci sono anche in altre condizioni o condizionamenti.
Forse c'è anche una via della maternità
che abbiamo fatto la data? Sì, sì, in un clan, sì, per forza. Di padre era il patriarca, il padre per eccellenza, il padre di tutti. C'era questo tipo di cultura, come lo vogliamo chiamare, cultura nel senso di usante, no? Di tutti gli uomini, istituzionalizzato. Però non è detto che quello fosse favorevole a questo tipo di... Anzi, se era favorevole, forse andava tutto bene, non c'era bisogno di fare norme di questo genere.
Una distanza così enorme appunto legata soltanto a un fatto culturale, ma ci ritrovo invece quello che adesso dicevi poco fa, che si tratta di un sentimento universale, cioè questo fatto qui, cioè il fatto che tra tutto sommato due
potere nuora,
sì, cioè tra due famiglie che si incrociano, no? C'è in un certo senso l'affidare l'affidarsi reciproco, cioè la madre della sposa nello sposo, insomma, nel giovane che prende la figlia, c'è in un certo senso un vedere la persona a cui consegno, cioè te la consegno e tu me la custodisci. Mi pare proprio che sia un sentimento universale, inevitabile, non legato alla cultura. Cioè, io adesso, dopo che ci siano delle difficoltà oggi legate a sculture, di vario tipo, che probabilmente c'erano anche allora, questo sì. Ad esempio io ricordo, nonostante, pensando alla mia storia, cioè alla mia esperienza, no? Nonostante che il nostro matrimonio, insomma, non sia stato così ben accolto o auspicato sia dalla mia famiglia che dalla famiglia di mio marito, però ciò nonostante, notavo, cioè, noto ancora, per esempio, con mia suocera, questo fidarsi di me, cioè di rivolgersi a me per delle attenzioni che tutto sommato sono dirette al figlio, no? Quindi, cioè, ricorrere alla mia figura per, e viceversa, mi ricordo mia mamma di certe complicità con mio marito, che tutto sommato erano delle attenzioni per me, cioè, mi pare che questo insomma, sia inevitabile. Che è un reciproco, che poi ovviamente ci sono delle strutture, questo sicuramente.
No, nella mia esperienza di altre persone, cioè, pensando anche a mia mamma, le mie sorelle che si sono sposate, non ho mai sentito questa, mia mamma che ci ha affidato o ha affidato le mie sorelle al, che non mi sembra nemmeno intorno, che ci sia questa mentalità di dare il. Cioè, così io è una cosa che non ho sperimentato, però credo che ci sia, mi sembra anche molto.
Cioè, no, mi pare molto naturale, che dopo a volte siano anche le cose belle, cioè le cose più nobili siano distorte, questo sono d'accordo, che siano difficilmente a volte visibili. Ma mi sembra, proprio anche ponendomi adesso ormai da mamma collaudata, sono un po' più adulta, no? Cioè i figli un po' più grandi, mi sembrerebbe di pormi con questo spirito, cioè nei confronti di eventuali nature, genere o muore. Cioè, non lo so se...
Sì, non so se sia naturale questo però,
Naturale.
Sia naturale o acquisito, questo voglio dire. Perché... naturale, adesso io intendevo istintivo, no? Per naturale intendevo istintivo, non che per naturale si intende invece una cosa bella.
Però penso che i come il giovane e il giovane si preparano, che sono persone della matrimonio, anche i genitori devono preparati a diventare poi suoceri di qualcuno, quindi non pensare sempre al figlio.
Però allora è acquisito.
Penso che sia un po' pentita la cosa, no? Perché so che effettivamente il genitore è possessivo, no? Del figlio e della figlia, per cui non gli va bene, quello quella che verrà a prendere il posto di a piazza del proprio figlio.
Ma anche si verifica anche nella coppia, forse, nei giovani, che il i confronti sistematici tra la moglie e la madre o fra il marito e il padre. O no? Interessante quella frase di Genesi da questo punto di vista, si sarebbe analizzabile anche in questo modo da farci attenzione, questo abbandonare, l'avevamo detto l'anno scorso, le cose si erano fermate un po', questo abbandonare il padre e la madre, che appunto in un clan soprattutto era veramente importante sottolineare, ma che si verifica anche oggi, anche se non c'è più la convivenza forzata, l'appartenenza affettiva o istintiva ai propri genitori continua ad interferire sulle coppie, anche se vivono da sole, a me pare, se non vado errato.
Quella convivenza è complicata,
abbandonare il padre e la madre, qui è.
Ma questo insisterebbe di nuovo sul fatto che sono cose da acquisire o da maturare, più che l'ambientazione a cui si è abituati, sarebbe questa la cosa determinante per educarsi a. Perché penso che anche all'interno di una convivenza tipo patriarcale, se si riesce ad abbandonare il padre e la madre, cioè costruire quindi un rapporto maturo, coppia, credo che diventi matrice, sorgente di soluzioni anche per questi interferenze qua, per gestirle in maniera, diciamo, diversa da quelle che invece fa andare in crisi, perché è vero, anch'io ho riscontrato delle volte, non so fare statistiche perché non ho i dati, però ho riscontrato anch'io delle volte, sì, questa interferenza come la limite delle.
Thank you.
Era il clan.
Altro che abbandonare il padre.
Visto sotto quest'ottica l'abitudine che c'era di chiamare mamma e babbo i suoceri, cioè io l'ho sempre abbastanza un po' così, però visto sotto questo aspetto mi sembra molto, molto bello.
Per indicare
Thank you. sul rapporto con la suocera Nora, proiettando in quel modo di ideale. È uno specchio in cui stoppiamo.
Che
siano i
di
a
dal quale uscivo molte volte con una bella testa così perché il materiale trattato diciamo la tua importanza tanti concorsi importanti che non è che non uscite da quello che stanno leggendo ma tentate di
l'uomo che è cercato di tante carte
il prossimo anno
nel nuovo
bisogna prevedere insieme no? Vedremo
ma di tipo narrativo come abbiamo visto qui mi pare che sia poco o niente di tipo narrativo invece di tipo discorsivo sì. Il tipo discorsivo ci sono delle cose belle da guardare, ma il tipo narrativo, cioè coppie, storie di coppie, no? Come abbiamo guardato adesso in questo percorso, nel Nuovo Testamento dove c'è qualche versetto di più è per la coppia Maria e Giuseppe. Poi Matteo, basta, qualcosina.
Potrebbe Elisabetta e Zaccaria, qualche cosa, però non è che...
Dei rapporti tra loro proprio poche niente anche lì, per non dire niente. Che niente proprio. Poco niente. Di narrativo, ripeto, eh. Qualche flash qua e là, sì, però... Bisogna mettere insieme dei flash, non è una storia, non c'è una storia, anche lì è interessante che non ci sia stata una storia di quel genere, è interessante per il Nuovo Testamento, cioè per dire dove sta il baricentro del Nuovo Testamento, che non sta nella Santa Famiglia, non sta nella Cristologia. Comunque, materiale tipo narrativo mi pare che si può poco.
Ma quando hanno perso la religione
sì, perché i pochi brani che noi chiamiamo Vangelo dell'Infanzia, che tra l'altro sono arrivati dopo nella tradizione cristiana, sono stati ripescati da qualcuno interessato a vedervi un prolungamento dall'inizio, dall'origine delle caratteristiche del ministero di Gesù e della sua figura. È stato un appendice pur venendo all'inizio, adesso, un po' come Genesi 1.11, che adesso viene all'inizio di Genesi di tutta la Bibbia, in realtà storicamente si è formato per ultimo, è arrivato alla fine. Così è ciò che noi chiamiamo i Vangeli di pace nel Nuovo Testamento. Non c'è stata una ricerca di tipo biografico, in altri termini.
Forse c'è neanche la morte di Giuseppe.
Di Giuseppe e poi... Ma neanche di Maria.
Effettivamente Gesù non aveva... mi pare delle grosse novità da portare sul matrimonio. Gli stava tutto sommato bene come l'aveva inventato qualche padre. Quindi invece c'erano delle altre novità. No, questo non vorrebbe dire, se no darebbe l'impressione che a Gesù non gli piaceva il matrimonio e allora ha parlato di altro. No, gli stava bene, per cui non ha aggiunto altro. Che appare strano, non nel Nuovo Testamento, sono cose particolari.
Ma infatti anche per altre cose nel Nuovo Testamento non c'è qualcosa di particolare. Anche per questo è importante che la Bibbia è nuovo e l'antico. Certe robe nel nuovo non sono così in evidenza come nell'antico. Questa visuale a due polmoni, insomma, della Bibbia è essenziale, perché ciò che c'è in un polmone nell'altro non c'è, anche se respira insieme.
È stata una bella scuola, io col passare del tempo l'ho sentita come una scuola di Bibbia e scuola di famiglia, perché abbiamo un pochino rivisitato tanta parte della Bibbia con altri occhi. Ecco, questa è stata un po' la mia sensazione, no? Il mio gusto personale, la Bibbia. E nello stesso tempo è stata anche una teologia della famiglia. Ma a me soprattutto quello che mi ha giovato di più è stata la prima parte. Aver rivisto la Bibbia, un nuovo taglio di Bibbia. Ecco, questo per me è stata la novità. Un nuovo taglio di Bibbia, non tanto della novità sulla famiglia, sulle idee della famiglia, ma una nuova idea che non avevo prima sulla Bibbia. La Bibbia che passa attraverso la trama della famiglia. Io invece avevo di più chiara che la Bibbia passa attraverso la trama dell'individuo e del popolo. E poi, guarda caso, erano i due filoni, monastico e clericale. Chi ce l'ha insegnata?
Io adesso ci sto lavorando, poi per la sistemazione.
Sono viaggi interessanti, di tutti che lavorano.
Sì, più che altro la scuola che mi impedisce. Le cose che si sommano, però ci sto lavorando, sì. Sono a metà strada, mi pare, circa, corso, ma vedo che più vado avanti è più semplice, perché una volta impostato
famiglia di buffanti
Il testo narrativo è stata una cosa.